Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Buonasera e bentornati a Radiovisioni. Siamo ritornati nella nostra classica fascia pseudo pomeridiana e oggi parleremo di attori emergenti ma anche già emersi. E a questo proposito una breve citazione. Il mio primo film era così brutto che in 7 stati americani aveva sostituito la pena di morte. Questa ironia di chi può essere se non di Woody Allen. Ovviamente non parleremo di lui, non è un attore emergente, però era simpatico perché forse molti attori alla loro prima opera avranno pensato questa cosa, no?
Anche perché per loro è importante comunque farsi conoscere, cercare di essere conosciuti nell'ambiente, quindi all'inizio si trovano costretti ad accettare qualsiasi tipo di parte, non possono fare troppo preziosi,
troppo gli schizzinosi.
Esatto. Oggi, Michela, parleremo in modo particolare di quelli che noi abbiamo deciso fra gli attori emergenti, che poi non sono così emergenti perché sono già emersi di fatto,
già affermati, però vengono considerati ancora delle promesse. Sarà per la giovane età di alcuni.
Vedi Favino, vedi Mastrandrea, Germano, Scamarcio, Timi, Santa Maria, nonché Luigi Locascio, Luca Argentero, Violante Placido. Poi parleremo anche en passant di Neri Marco Re, Chiara Pavoni, Laria Chiatti, Valeria Solarino, Nicola Vaporidis. E chiuderemo con uno sguardo all'America, ad un film molto particolare dalla sceneggiatura frizzante che è Juno e la sua protagonista femminile Ellen Page. Perché non ci ascoltiamo intanto un po' di musica?
Sì, direi che possiamo andare ascoltando appunto la colonna sonora di Juno, questa giovane attrice che veramente è una grande promessa secondo me del cinema non solo americano ma internazionale, e quindi vai con un po' di musica.
Power growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. Mountains tall, the rumble of your water would be my call. If you were the winter, I know I'd be the snow, just as long as you were with me when the cold winds blow. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were a wink, I'd be a nod. If you were a seed, well, I'd be a pod. If you were a floor, I'd wanna be the rug. And if you were a kiss, I know I'd be a hug. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were the wood, I'd be the fire. If you were the love, I'd be the desire. If you were a castle, I'd be your moat. And if you were an ocean, I'd learn to float. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea.
Vai. rientriamo in studio cominciando a parlare di Valerio Mastrandrea. Valerio Mastrandrea è un grandissimo attore romano che cresce professionalmente proprio nel cinema indipendente.
Sì, anche nel teatro.
E anche nel teatro italiano. Diciamo che è diventato adesso un vero e proprio sex symbol e un'icona di quella romanità che un po' tutti gli amano. In realtà, dopo aver frequentato il liceo scientifico e 2 anni di università, si stufa e scrive al presentatore Maurizio Costanzo, che lo inserisce appunto in questo salotto televisivo. A soli 19 anni, sul palco del Parioli, diventa però subito un personaggio. È desideroso di recitare, perciò dal 94 al 96 interpreta piccoli ruoli per il grande schermo, come la commedia Ladri di Cinema o Cuore Cattivo del 1995, oppure l'anno prossimo Vado a letto alle 10 e Palermo Milano sono andata, che sarà il film che invece lo consacrerà proprio come
sempre
attore.
Televisivo.
Sì, sempre un film TV e che comunque lo proietterà appunto lo farà diventare conosciuto presso il pubblico italiano.
Sì, anche perché lavorerà accanto di attori già affermati all'epoca come Raoul Bova, Ricky Memphis, esatto. Che quindi mi sembra che ci sia anche Kim Rossi Stewart, se non mi sbaglio. E quindi probabilmente il lavorare accanto a personalità già emerse ti dà più che a livello professionale di esperienza che puoi fare tu, a livello di pubblico, di chi ti guarda, ti fa vedere con occhi diversi.
Esatto. Abbiamo detto esatto nello stesso secondo. E in realtà poi, ed è qui che volevo soffermarmi, è con il caso del film di Fulvio Ottaviano, Cresceranno i carciofi a Mimongo, che è un film un po' disinvolto e simpatico,
in bianco e nero,
che Valerio Mastrandrea si distingue, anche se ha un ruolo marginale, che è praticamente la spalla di Enzo Liotti, è l'amico del protagonista che continua a fare la vita del vitellone, come si direbbe a Roma. Questo ruolo marginale, questo personaggio così sopra fra le righe, però farà sì che Mastrandrea diventi un attore popolarissimo. E infatti volevo un attimo parlare di questo film, che io ho visto e che ho trovato particolarmente fresco e interessante, nonostante la critica non sia d'accordo con me. È un film del 1996. Non voglio tralasciare l'intreccio perché è carino, è questa forse la parte divertente del film, ed è proprio l'intreccio, per cui c'è un giovane agronomo disoccupato, il tema è proprio quella della disoccupazione giovanile, che cerca accanitamente lavoro e segue per questo le istruzioni del manuale di un certo Ermanno Lopez, i classici manuali che ti dicono come comportarti, autostima,
cose da cui prendere proprio le mosse.
Esatto, ma non lo imita il suo amico, che è appunto Mastrandrea, che è interessato più alle ragazze che all'impegno, che è
giustamente
che ha un lavoro che in realtà non ha,
l'abbiamo detto, è un vitellone.
Esatto, e deciderà comunque di andare con questo giovane agronomo a coltivare questi carciofi a Mimongo, ovvero in una parte dell'Africa nord-occidentale, nel Gabon. È una commedia simpatica.
I carciofi in Africa sbancano, ragazzi.
Sì.
Potevano andare a coltivare il riso, no? Fa due risaie in Africa.
Ma infatti è proprio su questo si imposta la commedia, perché a chi può venire in mente di andare a coltivare i carciofi in Africa? Però c'è uno spunto di speranza alla fine, perché alla fine i carciofi cresceranno nel Gabon, e è questo che lascia
e
un
forse
po'
sarà un riferimento agli ebrei, come che fecero crescere il grano nel deserto, loro ce l'hanno, i vitelloni romani ce la fanno a far crescere i carciofi in Africa.
Sì, perché in realtà è appunto una commedia giovanilistica molto simpatica, a basso costo, che ha di base la spontaneità, la sincerità, eccetera eccetera.
Beh, un po' comunque un cinema abbastanza indipendente.
Sì, e il bello di questo film è che appunto Mastrandrea ha una luce particolare, si potrebbe dire che brilla di luce propria, mentre gli altri arrancano su un copione scritto e molto preciso, in lui c'è questa frizzantezza, questa spontaneità tutta sua e del suo carattere.
Sì, Mastrandrea ha quella dote che secondo me hanno anche Favino e Germano, degli attori precisamente dei quali parleremo oggi, che è quella del nascere attore, cioè si vede quando una persona ci diventa e quando una persona lo è il suo mestiere, è il suo modo di vivere proprio, non è un mestiere.
Esatto, e in Cresceranno i carciofi a Mimongo si evince bene questa dote, perché è un film che affronta l'argomento con comicità malinconica, con una certa fragilità, con una povertà stilistica, che però viene in qualche modo resa più alta proprio da questo personaggio. Vi consiglio di vederlo, è un film leggero che è carino comunque.
E a proposito sempre di Mastrandrea, io vi vorrei dire lui che cosa ne pensa della televisione, che secondo me potrebbe essere un po' in maniera semplice quello che ne pensiamo tutti. Lui dice: sì, ho fatto qualche trasmissione televisiva, l'ultima mia presenza in televisione è stata su Rai 3, è stato Buttafuori, 8 puntate di poco più di 20 minuti con Marco Giallini. Davvero penso che sia importante usare questo mezzo di comunicazione così popolare. Ma purtroppo però è difficile riuscire a far passare delle formule nuove, dei contenuti non banali e scontati. Insomma, mi piacerebbe fare televisione a modo mio. Beh, un po' utopistico, perché ricordiamo che comunque Mastrandrea sì, è nato con il cinema indipendente, ha collaborato tra l'altro insieme a Germano alla stesura di un cortometraggio e è un artista che possiamo definire anche un po' politicizzato, un artista... Sì. Che non si abbassa facilmente, forse è per questo che ancora, nonostante ormai siano quasi 20 anni che lavora a livello all'interno del cinema, lo consideriamo ancora un attore emergente, perché ancora non è propriamente emerso per questa sua caratteristica del non fare tutto, del non vendersi.
Esatto, non è entrato nei circuiti della commercializzazione, forse lo apprezziamo proprio per questo.
Sì.
Ha una vivacità molto spontanea
e forse è proprio per questo che non lo vediamo in TV.
Infatti, non se ne parla sempre nei rotocalchi, non si vede sempre nei giornali per le ragazzine.
E poi a proposito di questo, dei rotocalchi e giornali delle ragazzine, parleremo su un'intervista fatta da Elio Germano di cosa ne pensa lui della funzionalità dell'intervista per un attore.
Anche Elio Germano
è
un attore abbastanza indipendente da questo punto di vista.
Sì, ma ne parleremo. Adesso continuiamo a parlare di Favino.
Sì, volevo soltanto indicare a chi ci sta ascoltando, magari ha una passione o è fan di Mastrandrea, i film in cui lo può vedere. Abbiamo fatto Solo l'amore del 1998, sempre con la coppia Mastandrea Liotti, Tutti giù per terra di Davide Ferraro del 97, Viola bacia tutti del 1998, Lavorare con lentezza, che è un film abbastanza conosciuto del 2004, e Il siero di amalità di Alex Infascelli, un film da tenere sott'occhio e un regista da tenere sott'occhio.
E io, a proposito della sua romanità, vorrei aggiungere una nota frizzante: non l'abbiamo messa nella colonna sonora perché vabbè, questo alla fine comunque è un programma abbastanza serio,
sì,
però volevo dire che Valerio Mastrandrea ha recitato nel video di Supercafione del Piotta. E quindi quale firma una romanità che se non partecipare a questo video, ma anche a dei video dei Tiro Mancino,
sì,
che sono Due destini
video,
e La distinzione di un attimo.
E poi ricordo anche Il nido di vespe, che è un film che lui registrò in Francia, che realizzò in Francia nel 2002, è un film di Ettore Scola, Gente di Roma. Uno degli ultimi film è Notturno Bus,
sì.
Che ritengo un buon film, e Non pensarci e Tutta la vita davanti. Tutta la vita
sì,
davanti.
Ha partecipato anche al Caimano, eh?
Sì, scusate, è vero, la partecipazione al Caimano.
E In un giorno perfetto,
un giorno di
Ospedek. C'è una parte molto drammatica interpretata da questo attore che secondo me è molto valido. Io sinceramente avevo svalutato un po' Ospedek, non avevo perso un po' di stima nei suoi confronti, quindi ero un po' scettica nell'andare a vedere o no questo ultimo film, soprattutto perché è ripreso da un romanzo e non lo giudico. Siccome penso che l'idea di Ospedek sia quella di una borghesia che vive all'interno di delle mura, se ci si fa caso in tutti i film di Ospedek la maggior parte delle scene sono girate in interni, quindi è una borghesia chiusa in se stessa che
c'è,
si racconta e si narra da sola attraverso il dialogo,
sì.
E quindi è un regista sicuramente valido, che però ha un suo stile che è suo, e quindi secondo me la trasposizione di un romanzo in una personalità così forte a livello cinematografico, che mette troppo di suo, non poteva riuscire molto bene. Infatti secondo me non è un gran capolavoro.
Beh,
però l'interpretazione di Mastandrea è magistrale.
Non l'ho vista, ma ci credo. Comunque Ospedek, diciamo che forse, se è comunque un buon regista, pecca appunto in questa riproposizione di stilemi suoi che tutti i registi hanno, ma che lui si ritrovano anche nei contenuti e proprio nelle atmosfere,
sì.
Si ritrova molto questo
mondo
borghese,
monotono, che, lo potremmo definire.
È monotono, sì, esatto,
sì. E comunque ne riparleremo di Ospedec, perché sì, oltre a Un giorno perfetto, in Saturno contro, che è il film precedente, ci sono molti attori emergenti, tra cui Luca Argentero, che abbiamo detto,
Filippo Timi,
sì, Filippo Timi, lo stesso Favino, che interpreta il ruolo di un omosessuale, e quello è un ottimo film, secondo me.
Valerio Mastrandrea resta uno degli artisti più poliedrici ed eclettici del nostro cinema, è un attore versatile che, come sto leggendo appunto da questa critica, non tralascia mai quella romanità che è parte di lui e che continua ad affascinarci.
Infatti viene definito il quarto re di Roma. E continuiamo adesso con un po' di musica, e dopo questo breve stacco musicale parleremo di Pierfrancesco Favino. Musica. Germano. Siamo rientrati in studio, avete sentito un breve attimo di fuori onda dove dicevo adesso parliamo di Favino e poi di Germano, ve lo dico, non c'è problema, non c'era bisogno del fuori onda per sapere questa notizia, perché abbiamo avuto, diciamo, un cambio di scaletta strada facendo, work in progress.
Perché noi facciamo un abbozzo di scaletta, però è chiaro che poi nelle chiacchiere, parlando così,
non la rispettiamo mai.
Non la rispettiamo, ed è questo il bello, no? Sì. Perché se seguissimo uno schema rigido, insomma...
E perché teniamo a precisare che io e la mia collega praticamente decidiamo il tema della puntata assieme, ma poi ognuna lavora a modo suo, per conto suo, per quello che gli piace di più, per quello che le informazioni che riesce a trovare meglio, proprio per essere pragmatica almeno per una volta e non sempre così idealista e visionaria come potremmo sembrare.
Però Michela, quindi, trova sempre le informazioni più approfondite.
Ma no, non è vero,
la ricercatrice naviga, sì, in internet.
Vabbè, ma io sono una storica, se non so brava con la ricerca è meglio che mi do all'ippica, perché sennò... E quindi abbiamo detto che parliamo di Favino. Beh, Favino, secondo me, definirlo un attore emergente è quasi fargli una pecca, perché è un attore ormai affermato. L'ultimo film che ha fatto è stato con Spike Lee ed è proprio Miracolo a Sant'Anna. È un attore molto bravo, è un attore che, dicevo prima, ha in sé il mestiere dell'attore, insito in se stesso, anch'esso romano. Tutti questi attori emergenti italiani sono tutti romani, oh.
Sì, ma vedi, il problema è che non è un problema, nel senso, forse è un problema per chi è di fuori, però in Italia le possibilità sono a Roma, dal
anche
punto
a Milano,
di vista cinematografico, anche a Milano, però...
Cinecittà, dici?
Sì, gira tutto a Roma, e guarda caso la maggior parte degli artisti italiani che si affermano e che riescono a ottenere qualche ruolo sono comunque romani, perché è chiaro, vivono nell'ambiente, quindi poi conoscenze...
Quindi abbiamo tolto tutta la poesia di Roma, che poteva essere definita la culla dell'arte, soprattutto cinematografica, perché lì nascono registi, lì nascono attori, invece no, è un motivo strettamente pratico proprio.
Sì,
i nostri giovani o non gli va, perché spesso si è perso quello spirito di voglio essere questo e lo sarò a tutti i costi. Prima c'era molto di più, forse era molto più semplice, era più meritocratico,
sì.
E forse un po' si è perso anche la spinta dei giovani, non solo per quanto riguarda quello che vorrebbero essere, ma un po' per tutto. Ci sono persone, per esempio, che non sono artisti magari, ma che prendono delle facoltà che magari non gli piacciono, per il semplice fatto che poi almeno ho lavoro immediato, e magari poi studiano economia e la sera prima di andare a letto si leggono due novelle del Cameron, sperando che prima o poi la loro indole letteraria uscirà fuori in qualche altro modo. E questa cosa, secondo me, è un po' triste nella società odierna, perché crea poi dei paradossi di persone che non sono ben inserite, si sentono forse un po' alienate, un po' una versione marxista forse, però non lo so, secondo me ormai è così.
Nel frattempo è caduto, credo, una macchina,
una persona.
È caduto qualcosa.
Forse
di
quando
noi
hanno sentito marxista, boom, boom, boom. Oddio, una parolaccia.
Sì, pare che il termine comunista adesso sia diventato un abbia un epiteto negativo.
Io adesso faccio un po' la faccia della situazione. Ovviamente noi non prendiamo nessuna mossa al riguardo, non diciamo né sì né no, facciamo solo informazione.
Clacson. Forse dovremmo chiudere le finestre?
Forse. Ma qui è estate, radiofonica è sempre estate. E continuiamo con il nostro Favino. Uno dei suoi, diciamo, lavori più importanti è l'adesione al film importantissimo di Michele Placido, La banda della Magliana, dove ha collaborato insieme ad altri attori emergenti molto importanti all'interno del panorama italiano, che sono Santa Maria, Germano, ma c'è anche un Kim Rossi Stewart, vabbè, lui è affermatissimo, e altri. Beh, questo film, giudicato dalla critica, bellissimo, straordinario, ha vinto 8 David e Donatello, una cosa proprio esagerata. Ripreso questo romanzo, ha dato vita anche a un serial che adesso, anzi un serial che sta avendo molto successo su Sky, di cui il nostro Nicola, che oggi c'è tecnico per un giorno, è un grande fan, quindi l'ho menzionato per ringraziarlo, insomma, del favore che ci fa, ma che secondo me, scusate, non ne vale proprio la pena.
Siamo sinceri, a me, a Michela non è piaciuto.
No, non mi è piaciuto. Mi è piaciuta, ti devo dire, molto l'idea del dandy Santa Maria nel film, che è questa, questa personalità così fanatica che praticamente vuole tirare fuori la sua personalità non attraverso la cattiveria come gli altri, ma lui si vuole togliere da questa visione di poveraccio romano che viene dalla borgata attraverso la bellezza esteriore,
il lusso, un
sì,
po' di
questo
circondato da atmosfere un po' borghesi,
questo ritratto di un giovane artista bello e maledetto. Boh, lo spunto di questo personaggio secondo me è molto brillante. Poi, insomma, vabbè, la realizzazione è stata quella che è.
Sottolineo anche che sono state fatte delle critiche al film perché non rispettoso di certi eventi storici,
no,
non puntuale nelle descrizioni, nei dettagli. E quando si fa un film che ricostruisce una fetta importante della storia d'Italia, bisognerebbe stare più
ricostruisce
molto più
attenti. 25 anni di storia italiana, perché ricordiamo che questi sono gli anni di Aldo Moro, sono gli anni nel quale c'è stato il boom delle droghe, della droga, grazie all'alleanza fra Cosa Nostra, la P2, non ce la dimentichiamo, l'Andrangheta, la Sacra Corona Unita, cioè è stato il momento in cui la malavita italiana ha fatto il boom.
Era fondamentale essere dettagliati nei particolari, essere pedissequamente osservanti di certi dettagli.
Sì, e soprattutto la Banda della Magliana è l'associazione malavitosa più grande e che ha controllato per decenni una città che sia mai esistita nel Lazio. E quindi, boh, secondo me, l'approfondimento psicologico che c'è dei personaggi, che è quello, sotto un certo punto di vista, è molto bello. Ma
sì, è bella anche la loro identificazione, sì, con dei soprannomi, ognuno aveva un suo ruolo. Ci sono degli spunti molto, molto buoni nel film. Una realizzazione di fatto, cioè, secondo noi,
troppo tralasciato alla parte storica, diciamo. Ma torniamo a Favino. E lui si è diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, quindi comunque un attore preparato. Ha esordito al cinema con Pugili del 1995, poi da qui comincerà a lavorare con diversi registi, fra i quali Bellocchio, quindi con il cinema d'autore, per il quale ha recitato nel Principe di Homburg, che è ripreso da una tragedia che il nostro Nicola ci insegna, sicuramente essendo lui un appassionato di Germania, di uno scrittore tedesco del quale adesso mi sfugge il nome, vi assicuro che prima o poi ve lo dirò, del 1997. Ha partecipato anche in Vite Eccellenti e nella fiction per la Rai su Padre Pio accanto a Castellitto. Ha lavorato con Muccino nell'Ultimo Bacio e qui a Favino, e dove praticamente la sua recitazione, seppur brevissima, viene ritenuta intensa e illuminante dalla critica. Ottima interpretazione, secondo me, è quella di Ella Lamein, che è un film assolutamente, secondo me, da recuperare se non si è visto. È un film sulla guerra, ma un film soprattutto sulle persone che vivono la guerra. Non vi voglio dire niente di questo film, niente sulla trama, secondo me bisogna guardarlo. Ed ottima è l'interpretazione di Favino, è del 2002, per la regia di Monteleone, e per la quale ha vinto anche, no, è stato candidato come come miglior attore non protagonista David Di Donatello. Ha lavorato con Ligabue nel film Da 0 a 10, dove interpreta il ruolo di un omosessuale, e forse sarà proprio qui che Ospedek l'ha visto e ha deciso di fargli fare l'omosessuale anche
forse
in Saturno Contra.
Forse calzava bene nella sua parte,
evidentemente Le cronache di Narnia e l'episodio specificatamente del principe Caspian e appunto Saturno Contro, film del 2006, che io devo dire ho amato particolarmente. È il solito film di Ospedek, sì, è vero, è molto simile alle Fate Ignoranti, quasi identico forse, solo che qui il tossico non sta per morire ma è l'omosessuale che muore. Se in Fate Ignoranti c'è l'espiazione del tossico, appunto dell'eroinomane attraverso la malattia e la morte, che quindi ci dà questa idea di sofferenza, qui invece l'eroinomane è un'Ambra Angiolini che devo dire abbastanza brava. E
io purtroppo avevo dei pregiudizi e non sono andata a vedere quel film
perché c'era lei,
e perché avevo un po' di titubanza nei confronti di Ferzan Ospetek e del suo continuo ripetersi. Però sì, se tu mi dici che è un film da vedere, lo vedrò.
Sì, secondo me sì, ne vale la pena. Lei, ti devo dire che mi ha sorpreso, come mi ha sorpreso anche Luca Argentero, che diciamolo viene dal Grande Fratello, cioè
sì,
non è che c'ha sto passato, ha fatto il Grande Fratello, è per questo che è famoso. E invece bravo.
E Luca Argentero infatti anche una è interessante la sua parte in Lezioni di cioccolato di Claudio Cupellini.
Questo io invece non l'ho visto.
Claudio Cupellini viene fuori da Cine 900, che è appunto un centro di studi cinematografici di Roma, che si propone come scopo quello di far conoscere appunto degli artisti, sia registi che attori emergenti. Appunto il suo Lezioni di cioccolato è stato proiettato per gli esordi del cinema italiano nella stagione 2007-2008 e Lezioni di cioccolato è una commedia leggera che viene definita una commedia con un ottimo cast, con uno sguardo al sociale e un retrogusto di estrema tenerezza. Luca Argentero riveste la parte di Mattia, che è un cinico imprenditore edile votato alla fede del risparmio come massimo guadagno, ma l'incontro con diciamo una particolare che non vi spiego perché sennò non ha senso vedere il film, per dei motivi particolari si trova a seguire delle lezioni di cioccolato ed è qui che scoprirà la magia del cioccolato e dell'amore e del cioccolato, che gli farà in qualche modo capire che la vita non è soltanto legata al risparmio ma ci sono degli aspetti dolci della vita che meritano di essere vissuti. Ricordo che è interamente girato a Perugia e nota negativa, c'è credo in tutto il film è una grande pubblicità della Perugina ormai comprata dalla Nestlé.
Ai.
Però appunto è un film che è definito un film dal cast eccellente, dai tempi comici quasi perfetti, appunto proprio a partire da Luca Argentero nella triplice veste di geometra, operaio e cioccolataio redento, e di una Violante Placido che è una terribile paladina della legge con qualche complesso di troppo. Eccellente Violante Placido, eccellente anche la prova di Assami Shapi, che è appunto un operaio, riveste la parte dell'operaio egiziano che Mattia, ovvero Luca Argentero, dovrà sostituire, e di Neri Marco Re nei panni di un maître chocolatier in crisi sentimentale.
Quindi proprio un cast di attori emergenti, nessun professionista in questo film.
No.
Adesso facciamo un'altra pausa musicale, ci ascoltiamo un po' di Rino Gaetano, l'abbiamo detto, parleremo di Santa Maria, quindi vogliamo fare un po' un omaggio a lui, e subito dopo questo stacco musicale altre due paroline su Saturno Contro. Musica.
Senza fatte e soluzioni, la castità
non te regge più,
la verginità
non te regge più,
la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni
non te regge più,
ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati,
non te regge più,
auto blu, sangue blu, sì,
tutte più.
Pici pessi pri, dici, cazza niga,
tutte più.
Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Montipirelli, tripla Causio che passa Tardelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli,
tutte più.
Gianni Brera,
tutte più.
Bearzot,
tutte più.
Monzo Panatta, Rivera d'Ambrosio, Lauda Teni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio Raffa Guccini, Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobilton Eminenza, Monsignore Vassia Sherry, Mon Amour. Sta in panchina, si è alzato male stamattina, mi si ho sentito dire,
tutte più.
Il nostro è un partito serio,
certo,
disponibile al confronto,
d'accordo,
nella misura in cui alternativo aliena ogni compromesso, hai lo stress, Freud del sess, è tutto un cess, ci sarà la res, se quest'estate andremo al mare, soli soldi e tanto amore, e vivremo nel terrore che ci rubino l'argenteria, è più prosa che poesia. Dove sei tu? Non m'ami più. Dove sei tu? Io voglio soltanto dove sei tu.
Non terenghe più.
Il 15-18, il prosciutto cotto, il 48, il 68, l'EP38, sulla spiaggia di Capocotta,
Cartier Cardenducci,
Portobello Illusioni, lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a Dama c'è chi fa la patta, a 7:30 c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente, ma chi me sente? Ma chi me sente? E allora amore mio ti amo, che bella sera, anniversa, ci giure, sei meglio, che bella sera, che bella, ci giure, sei meglio, che bella sera, che bella sera, non sarei che bella, anniversa, ci giure, sei meglio, che bella sera, non sarei che
E dopo questa pausa musicale così allegra, questa canzone io la amo, ed è per questo che l'abbiamo inserita all'interno della colonna sonora di Radiovisioni dedicata al cinema, agli attori emergenti. Continuiamo a parlare di Saturno Contro. Abbiamo detto prima della monotonia tra virgolette di Ospetek, quindi anch'esso un film sulla borghesia, i protagonisti sono tutti dei borghesi, a cominciare dai due protagonisti che sono appunto Luca Argentero e Favino, che sono una coppia omosessuale, innamoratissimi fra di loro. E questo film è un film sull'espiazione dell'omosessualità come peccato, potremmo definirla. Tutti i loro amici li accettano, gli vogliono bene, sono felici, sono un gruppo affiatatissimo, proprio come quello di delle fate ignoranti, insomma. E secondo me il messaggio che però ti dà questo film è importante, perché nel finale Luca Argentero muore. Viene praticamente durante la festa del suo compleanno, cade in coma, così non c'è un motivo, mentre mangia coma e poi muore. E ci sono tutti gli amici che lo vegliano, arrivano i genitori e c'è questo padre che ha sempre rifiutato l'omosessualità del figlio, che va a vedere la casa e quindi vede il letto dove dormono insieme, vede l'armadio con i vestiti di entrambi, vede il bagno, e c'è questo spiazzamento del padre che comincia a chiedere cosa è di mio figlio, cosa è tuo, cosa non è. E lui, il compagno, quindi Favino, che è, interpreta benissimo questa parte proprio della vedova affranta che soffre, sta malissimo, non riesce più a ragionare, non vive più, e dice ti posso dare tutto, soldi, quello che vuoi, perché loro avevano anche un conto condiviso, proprio come se fossero marito e moglie. e alla fine c'è, cioè, il padre dice no, tieni tu, cioè è come se perdonasse il figlio, accettasse quello che era, solo purtroppo nel momento in cui gli viene a mancare, e accettando lui accetta anche i suoi amici e il suo compagno, e quindi si stringe un legame fra loro.
Questo è uno spunto di riflessione molto interessante, perché in una società come la nostra, soprattutto in Italia, in cui l'omosessualità è vissuta ancora come una forma di peccato
di
e di malattia, soprattutto, questa cosa che non riesco ancora a digerire, perché
io non riesco proprio a comprendere, non riesco ad afferrare come si
e
possa pensare una cosa del genere.
È importante ancora farlo vedere al cinema, perché riproduce una realtà sociale,
soprattutto per
molto
un regista
vera,
che abbiamo detto borghese, un regista che è proprio i suoi film sono una firma di ideologia borghese.
Quando ce la faremo a scardinare questo concetto di omosessualità come malattia? Non lo so se ci possono aiutare i registi, se ci possono aiutare gli attori,
sì,
i libri.
Ci possono aiutare.
Spero
molto
di
secondo
sì.
me il cinema può dare molto a livello di insegnamento, proprio perché grazie a questo film io penso che anche il più accanito anti-omosessuale, guardandolo, c'è un momento in cui c'è una commozione in te, perché comunque, per quanto quell'uomo ami un uomo, è un uomo che ama e perde il suo amore, quindi secondo me, non lo so, sarà perché sono donna e in più so pure piagnona, quindi mi commuovo facilmente, io ho pianto tantissimo per questo film, però secondo me il cinema ci può aiutare. Ma andando avanti, quindi superiamo Favino, abbiamo dedicato purtroppo poco, meritava forse di più,
il
però ormai lo sapete, noi tagliamo, censuriamo e andiamo avanti, e quindi adesso vi parliamo di Germano e Scamarcio.
Cominciamo con Germano, che viene definito un ragazzo grintoso, accattivante e con un carisma da sfrontato antidivo. Infatti è a buon titolo considerato come una delle migliori promesse del panorama cinematografico italiano. Scusate, oggi sono un po' dislessica. Quello che ci affascina di più di Ale Germano è sia la sua natura eclettica, sia il suo volto da una parte sbarazzino e dall'altra insolente, che lo rendono unico e che riescono a fare dei personaggi che gli interpreta, dei personaggi permeati anche dalla sua personalità interiore.
L'abbiamo detto prima che prima parlando fra di noi, non a Radiovisione, sono pensate che sono pazzo, che dici, non l'hai detto, che Germano è il cosiddetto caratterista, cioè si vede che viene dal teatro. Lui, pensate che studia teatro da quando aveva solo 14 anni, infatti sì, definisce la sua carriera, la sua vita un po' legata a questo. Ha dovuto per forza abbandonare un po' gli studi, perché il teatro gli toglieva molto tempo, ma è come se fosse il suo ossigeno, ed è stato fortunato perché ha avuto dei genitori che gli hanno permesso, insomma, che non l'hanno ostacolato, perché a 14 anni ancora non sei in grado di poter decidere da solo.
Prende infatti parte agli spettacoli estivi, allestiti dai villaggi turistici insieme agli amici nel paese natale dei genitori, si sbizzarrisce nelle assurde scenette imparate in vacanza, insomma anche il teatro permea tutta la sua vita, anche la sua quotidianità. Entra in alcune compagnie no profit come il Colosseo, il Furio Camillo e il Teatro dei Cocci, e inoltre durante il liceo scientifico frequenta il corso presso il Teatro Azione.
Sì, abbiamo detto che Elio Germano anche è un attore molto politicizzato, ma al di là di questo io vi vorrei dire qualcosa con le sue parole che vi faccia capire un po' più di lui. Secondo lui il cinema in generale è un mondo magico, un mondo incredibile, è un mondo che ti fa viaggiare ad occhi chiusi, è un viaggio interiore, un'improvvisazione, un contatto con la propria parte più intima e la possibilità di utilizzarla al meglio in una forma condivisibile a tutti. E come ci riesce? Come fa a rendere condivisibile a tutti quello che sta trasmettendo, cercando di vivere veramente? Cioè, praticamente lui dice: se io devo recitare in una parte in cui mi incazzo, devo essere incazzato veramente, mi devono fare incazzare, devo essere vero, e io devo prendere di più sono io che praticamente traggo dalla mia interpretazione più che gli altri. Perché? Guardatelo, vi sembra una persona introversa? Anche sentendo un'intervista, non guardandolo solo recitare, no, assolutamente, sembra il massimo della romanità, proprio questi ragazzi borgatari che parlano con tutti, che fanno macello. Invece no, è un ragazzo che nasce come una persona timida. Infatti lui definisce il mestiere dell'attore il mestiere più egoistico che ci sia. Perché? Perché quello che lui dà agli altri, il prodotto finito, ovvero il film, che quindi insomma, per tutti viene definito un gesto altruistico, invece secondo lui è una cosa che l'attore fa solamente per se stesso. Perché è lui che attraverso la recitazione fa un viaggio introspettivo, capisce se stesso, entrando in un'altra persona vive delle cose che non fanno parte di lui e quindi afferra meglio l'essere umano nella sua totalità, ed è per questo che possiamo quindi definirlo lui si definisce un attore egoista. E in più sul mestiere dell'attore lui dice che l'attore è, questa è una metafora secondo me molto bella, si mette a disposizione di un autore per essere un prolungamento delle sue possibilità di raccontare una cosa, come l'inchiostro dello scrittore, perché lui è anche uno scrittore.
Infatti stavo per dirti, sapevi che è anche scrittore? Ha scritto alcuni racconti di cui riesce a pubblicare nel 1999 3, uno dei quali, intitolato Scrittura Fresca, riesce a vincere il concorso regionale promosso dal Comune di Roma. Poi continuerà nella sua attività di scrittura e voglio soltanto citare alcuni dei film in cui prende parte, ad esempio tra il 2001 e il 2004 indosserà i panni del figlio di Abate Antuono in un film di Ettore Scola che si chiama Concorrenza Sleale. Poi si immergerà nelle terre siciliane in Respiro, con il quale si aggiudicherà una nomination al David di Donatello, e poi il Liceale 4 nel film Che ne sarà di noi, a fianco a Muccino.
Mamma mia, sì, quindi vabbè, dico solo questo.
Sentiamo un velo pietoso. Poi, colpiti da quel trasformismo e quella sua particolare predisposizione ad imitare i vari dialetti, da questo momento in poi i registi faranno a gara per accaparlarselo, ma lui prenderà le sue decisioni nei ruoli da ricoprire. Infatti sarà appunto in Quo Vadis Baby di Gabriele Salvatores, sarà il romanzo criminale, sarà nell'interpretazione di cui parleremo poi lungamente del fratello fascista di Scamarcio, Mio fratello e figlio unico, che gli frutterà un David come migliore attore protagonista, e sarà poi con pesanti scene di nudo integrale in Nessuna qualità agli eroi.
Nel che 2008, è la sua ultima interpretazione?
No, nel 2008 girerà
Io Napoleone,
poi il Mattino l'oro in bocca, poi sarà il venditore dinamico in Tutta la vita davanti di Paolo Virzì, poi Italians di Giovanni Veronesi.
Una filmografia proprio.
Sì, da tenere sott'occhio gli ultimi due film, Il passato è una terra straniera e Come Dio comanda.
Sì, e io invece vi consiglierei anche Mio fratello e figlio unico, che io non apprezzo molto, vabbè, ma ne parleremo dopo, Al mattino l'oro in bocca, che non è un gran film, non lo è proprio a livello di contenuti, però c'è una grande interpretazione che lo rende un film che doveroso sì di essere visto. È un film autobiografico, racconta della vicenda di Baldini, sappiamo tutti che fu un giocatore e venne salvato tra virgolette da Radio DJ perché stava veramente finendo male. Inizia proprio con lui che si scava la fossa da solo perché gli strozzini lo vogliono uccidere, e Elio Germano in questo film dà prova di una grande capacità di recitazione, di una grande capacità di entrare in personaggi diversi. È un attore che ha interpretato tutto, dai film drammatici ai film comici ai film introspettivi. È un attore sfaccettato, è un grande attore, secondo me
è stato uno dei migliori attori italiani del periodo.
Secondo me invece è proprio il migliore attore italiano che abbiamo sulla piazza ora, e ha un'idea del cinema italiano secondo me anche molto interessante. Lui dice che il problema del nostro cinema è quello che viviamo in una situazione molto medievale, e anche questo fa delle metafore che sono molto carine secondo me, e dice che il nostro problema fondamentale è quello che è l'autore che si prostra al produttore e agisce per lui.
Esatto,
quindi non c'è un'ideologia, cioè il nostro brigante cinema non è politicizzato secondo lui, ma non politicizzato nel senso che fa siamo ritornati al PC, a Togliatti, che dicono che la cultura deve essere asservita al partito. Non intende questo per politicizzato, lui intende politicizzato nel senso che esprime un'idea, che è la mia idea, che non importa se sia giusta o sbagliata, ma è la mia. Invece no, l'autore non esprime la sua idea, ma esprime l'idea di chi gli dà i soldi.
L'idea che può piacere al produttore e che può essere più accattivante nei confronti del pubblico.
Esatto, e quindi questo passaggio del attraverso un'opera artistica esprimere un'idea che però non è la mia, svaluta il cinema, inesorabilmente svaluterebbe qualunque cosa, anche un'espressione. Se io devo stare qua e tipo vi devo leggere un qualcosa che non penso, è normale che non lo dico con la stessa enfasi nel quale vi direi, esatto, una cosa che penso. Ed è per questo
non
che il cinema italiano si
di crederci se non ci credo.
E chi dice una cosa del genere, secondo me, è una persona che ha capito la vera importanza del cinema, qual è l'impatto sociale che il cinema potenzialmente potrebbe avere e dove l'Italia deve cambiare. E speriamo che, visto che si sta affermando, forse riesca a fare qualcosa questo giovane attore.
È questo che ci piace di Elio Germano, al di là della discussione sul divo antidivo, perché lui è una personalità che, pur essendo estroversa dall'altro, è anche molto semplice e riservato e continua a fare la vita di sempre. Forse è questo secondo aspetto molto più profondo che ce lo fa ritenere un attore molto interessante. Interessante anche nel film Tutta la vita davanti di Paolo Virzì, che è praticamente una tragicommedia grottesca del precariato italiano, in cui la sua parte però è degna di nota, perché lui è una vittima così come gli altri, e qui è una vittima anche abbastanza fragile, che si nasconde dietro una apparente brillantezza, un'apparente voglia di vivere, di fare, ma in realtà c'è una fragilità molto forte, che è la fragilità di chi si trova giovane senza un lavoro, appunto,
una situazione ridotto, italiana,
la classica situazione del giovanile italiano.
Ecco, e questo forse lo potremmo definire un esempio di cinema militante, perché sotto un certo punto di vista ci sveglia, non ci da un'ideologia da seguire, ma ci sveglia gli occhi davanti a una situazione che è di tutti.
Certo, non militante come un regista russo, cioè, militante
infatti,
in un altro senso.
Dobbiamo cercare noi, secondo me in Italia, noi facciamo un grosso errore, che è quello di caricare gli aggettivi di doti che non sono italiane, che non sono nostre. Noi dobbiamo semplicemente dimostrare quella che è la nostra realtà, e attraverso, secondo me, lo smascheramento di quello che è la vera Italia, non serve poi dargli un'impronta ideologica. Tutto è chiaro agli occhi di tutti e tutti possono capire ciò che vogliono. È questo quello che deve fare il cinema, non deve dare un'idea, ti deve fornire le basi per crearti un'idea.
Anzi, sarebbe sbagliato che il cinema fornisca delle ideologie.
No, perché sennò sarebbe un manuale, appunto.
Esatto.
Ma andiamo avanti, adesso ci ascoltiamo sempre Rino con Mio fratello e figlio unico, e dopo parleremo proprio di questo.
Allora ascoltiamoci e poi ne parliamo.
Operarsi al fegato e non ha mai pagato per fare l'amore e non ha mai vinto un premio aziendale e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto-Ancona. E non ha mai criticato un film senza prima vederlo. Mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone, perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità, perché è convinto che anche chi non legge Freud può vivere cent'anni. Perché è convinto che esistono ancora gli sfruttati, malpagati e frustrati. Mio fratello è figlio unico, sfruttato, represso, calpestato, odiato.
Un tempento... Scusate. Un tempestoso amore fraterno lega Accio e Manrico Benassi, che fanno parte di una famiglia operaia di Latina. Passano dall'adolescenza alla giovinezza tra l'inizio degli anni 60 e la metà degli anni 70, quindi anni particolari. Accio è un ribelle istintivo, un accanito lettore, è il ragazzo contro, è un ragazzo che si mette a fianco delle questioni sociali, mentre Manrico è il ragazzo fascista, il contrario,
proprio, assolutamente. Accio è Elio Germano e Marrigo è Scamarcio.
Sì, esatto. E appunto Elio Germano è il fascista, per contrapporsi anche appunto al fratello maggiore comunista, che è amato da tutti, che è proprio il guru della situazione.
È bello, è bravo, intelligente, è comunista, soprattutto in un periodo in cui l'Italia è l'Italia di Fabbricando Case di Rino Gaetano, in cui ci stanno i palazzi in aria, siamo durante il post-fascismo, quindi ci sono le Brigate Rosse, è un momento in cui l'Italia è fortemente di sinistra, stranamente, e quindi questa figura è molto esaltata. Io vorrei dire una sola cosa, che questo film viene preso da un romanzo, che è un romanzo autobiografico, che si chiama Il Bianco e il Nero, e dove praticamente è l'esatto contrario nel romanzo, cioè praticamente Luchetti che ha litigato, in questo forse ricalca un po' anche le vicende di Kubrick quando riprendeva i romanzi, litigò con l'autore di questo romanzo e quindi decise di stravolgerlo, di prendere la storia, cioè l'amore tra i fratelli, però di stravolgerla. In realtà nel romanzo il personaggio caratterista è il fascista, non è il comunista, è lui quello amato, è lui quello prestante fisicamente, è lui quello che va in giro, che c'ha le donne, è proprio l'esatto contrario, e il comunista è quello un po' più tontarello,
anche perché nella vita è un po' così, perché il comunista è sempre quello un po' che sta da parte,
capito? È un po' l'intellettuale che sta per i cavoli suoi, è proprio profondamente diverso, e quindi c'è questo stravolgimento. È importante dire che Elio Germano è grande in questo attore, e secondo me in questo forse è stato grande anche Luchetti a dare questa interpretazione, perché nonostante abbia un ruolo marginale rispetto a quello di Scamarcio, è lui quello che ti rimane impresso alla fine del film, è la sua personalità, il modo in cui lui cambia, che ti insegna il film, Scamarcio.
Il film ruota tutto intorno a Elio Germano. Spero di non fare torto a nessuno dicendo, e tra l'altro dal lato della mia opinione, che è l'opinione di una persona qualunque, che il film si regge su Elio Germano. Se non ci fosse Elio Germano il film non sarebbe questo gran film.
No, è lui il perno, ed è soprattutto il suo cambiamento che fa, perché poi lui alla fine diventa comunista, diventa di sinistra, diventa un militante proprio, e, capendo i suoi errori, dopo aver fatto anche delle missioni punitive, va a Roma coi fasci, spaccano tutto, macello, bordello, viene ammazzato di botte, il fratello alla fine muore in questo finale, secondo me proprio di una triste, il finale di questo film te lo svaluta completamente. Lui che corre, spupupum, gli spara, non si capisce chi è, perché l'hanno ammazzato. Poi vabbè, uno si va a leggere le critiche e capisce che lui era entrato nelle Brigate Rosse e l'avevano ucciso proprio per quello, però non si capisce assolutamente. E soprattutto toglie, secondo me, l'importanza della morte. Cioè la morte nel film deve avere un valore catartico, secondo me. Quando muore qualcuno in un film, ho detto qualcuno, scusate, deve essere importante la morte, ti deve far capire qualcosa. Beh, questa morte toglie l'importanza della morte, è stupida, ti fa brava, l'avete ammazzato, bello. E secondo me qui ha sbagliato Luchetti, ha sbagliato tantissimo Luchetti, scusate, perché tanto approfondimento dei personaggi, soprattutto di Elio Germano, tanto spirito di cambiamento, tanta politica, perché ci sono gli ideali comunisti e gli ideali fascisti che lottano fra di loro, quindi c'è tanto di storia italiana, ma poi c'è poco di vita, perché la morte fa parte della vita. No, non va bene.
Per ricollegarmi a una cosa che avevi detto prima, alla domanda quanto deve il film al libro e quanto la trasposizione, Daniele Luchetti risponde che De il fascio comunista di Antonio Pennacchi, Mio fratello e figlio unico, ha lo stesso tono scanzonato e la forte emotività, che sono gli aspetti che più l'hanno colpito di questa autobiografia di Pennacchi, mentre di suo ha messo l'affetto nei confronti di Accio, appunto, per il quale non era facile nutrire tale sentimento, soprattutto nella prima parte del film.
Oddio, la prima parte del film è anche un po' brutta, quando lui sta in quel collegio, ci sono i bambini che si masturbano, ci dà un'idea di un'infanzia tralasciata a se stessa, che troppo spesso scade in vizi sessuali proprio.
E Daniele Luchetti infatti ha anche ammesso di provare una certa dose di nostalgia nei confronti di quel periodo storico e di invidia per quelli che l'hanno potuto vivere in pieno.
E quindi ci siamo arrivati quasi in dirittura d'arrivo, mancano pochissimo, e vi diciamo che la prossima settimana faremo un sequel di questo tema, che è quello degli attori emergenti, e parleremo di Santa Maria, parleremo di Ellen Page, di Luca Argentero, Violante Placido, Laura Chiatti, eccetera eccetera eccetera.
Vi lascio con una piccola intervista a Elio Germano. Alla domanda come ti sei preparato per la parte del film Mio fratello è figlio unico, Elio Germano risponde: lavoro molto sulla preparazione dei personaggi e in questo caso mi sono documentato sul periodo storico guardando video, ascoltando canzoni e leggendo libri su quegli anni. Poi ho sentito la necessità di distanziarmi dalla ricostruzione di un'epoca cercando di interpretarla con gli occhi di oggi. All'inizio ho avuto qualche difficoltà con Accio perché lo giudicavo. Quando ho smesso di farlo ho provato a dare tenerezza a un personaggio poco raccomandabile, guardandolo come un bambino che cerca affetto.
Eh sì, Accio è proprio il bambino che cerca affetto. Io invece vi volevo salutare con una citazione sul mestiere dell'attore di Santa Maria, che, visto che abbiamo parlato di cinema che insegna, può essere utile, e riprenderemo Santa Maria nella prossima puntata. E lui dice che il mestiere dell'attore è una battaglia personale, perché pensare di poter aiutare qualcuno tramite il mio lavoro è un'idea molto confortante che mi arriva dopo anni in cui ho considerato quello dell'attore come un mestiere assolutamente inutile. E se avessi incontrato George Clooney, gli avrei chiesto com'è possibile che una persona come lui, così impegnata nel suo lavoro e nel suo cinema, si sia potuto abbassare a fare la pubblicità del Nespresso, che appartiene alla Nestlé, che si sa cosa fa nel mondo. Non credo che gli attori possano cambiare il mondo, ma certo possono diventare un tramite di conoscenza e divulgazione. Così il lavoro dell'attore non resta fine a se stesso.
Continuate a seguirci nella prossima puntata.
E viva gli attori emergenti! Vai con la nostra meravigliosa colonna sonora, pensavo sigla, il bello della diretta, musica.
Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri,
più veloci e più...
Lavoratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.